Buonasera, iniziamo la seduta con l'appello da parte del segretario.
Gaiani,
sì.
Recanati, Zuccotti.
Assenza, è giustificata.
Ceretta.
Presente.
Gatto.
Presente.
Esposti.
Presente.
Sette.
Presente.
Ferrante. La Manna.
Presente.
Pirovano.
Presente.
Pizzamiglio.
Sono.
Ghisellini.
Sì.
Lesma.
Presente.
Risimini. Cordini,
presente.
Fais,
sono.
Pallotti,
giustificato, assente, giustificato.
Arduino,
presente.
Buongiorni,
sì.
Roversi,
presente.
Banderali,
presente.
Recrosio.
Procediamo col primo punto all'ordine del giorno, esame e approvazione del rendiconto di esercizio 2015 dell'azienda speciale farmacia comunale. Darei la parola all'assessore Buongiorni per una breve introduzione.
Sì, più che breve introduzione, brevissima, telegrafica, perché non so cosa dire di diverso rispetto a quello che ho detto nell'ultima seduta del Consiglio, quando abbiamo esaminato il bilancio di previsione. Cioè, in definitiva, questa azienda ha dei problemi sicuramente sul fronte delle vendite, motivati in maniera svariata, insomma c'è una situazione economica generale che contiene anche le vendite, c'è una situazione provvigionale, c'è il secondo canale delle ASL, chiusura di uno studio medico vicino, problemi anche di tipo viabilistico, insomma un calo di fatturato che, seguendo i dati contenuti di bilancio che vi sono stati forniti, passa da 1.476.000 del 2011 come ricavi a 1.240.000 nel 2015. Però si osserva che l'utile, lordo netto che dir si voglia, invece ha un trend interessante, cioè in pratica nel 2015 si tocca un livello di utile che sicuramente negli anni precedenti non si è mai verificato. Questo significa una cosa sola, che la farmacia riesce a fare una politica di contenimento di costi generali, di costi del personale, di controllare in maniera molto oculata la gestione, di modo che per ora non soffre di questo calo dei ricavi. E poi non soltanto un'attenzione sui costi, ma anche, come già dicevo la volta scorsa, ha adottato delle valide strategie per agevolare le vendite. Dispenser farmaci, consegna farmaci a domicilio, vendite promozionali, ampliamento degli orari di lavoro, tutte cose che poi influiscono, se non nell'aumento dei ricavi, quantomeno nel contenimento della riduzione. Al di là di questo non saprei cosa dire, come dicevo, solo qualche annotazione telegrafica, se non che attendiamo che in tempi non lunghi, verosimilmente con l'apertura di S Lunga o nei mesi immediatamente successivi, si possa aprire anche l'attività presso il supermercato, aprendo secondo me degli scenari anche in linea con quelle che sono le previsioni fatte dal Consiglio di amministrazione, dal Presidente, dal Direttore Generale, aprendo senz'altro una fase che dovrebbe concretizzarsi in maggiori ricavi, quindi invertire il trend negativo delle vendite. Ecco, al di là di questo non saprei cos'altro dire.
Lasciamo la parola al Presidente, che ringraziamo per essere presente, al Direttore Generale.
Grazie, buonasera a tutti. Come anticipato dall'assessore, sostanzialmente siamo in una fase di pretrasferimento, perché ormai l'iter è in fase conclusiva, il rapporto con l'S Lunga è stato, adesso stiamo aspettando una lettera di risposta, ma sostanzialmente noi pensiamo di trasferirci, speriamo, nella stessa data in cui aprirà il centro commerciale, comunque il centro vendita di S Lunga. Quindi noi adesso stiamo facendo questo lavoro di preparazione per il trasferimento. L'intento e la nostra aspettativa è quella appunto di portare un beneficio all'azienda e quindi all'utenza e all'amministrazione che comunque è socia al 100% e porta i suoi utili, i suoi dividendi all'interno dell'amministrazione. E approfitto, dico due o tre cose proprio a livello informativo, in modo tale che poi sui numeri potrà dirvi qualcosa il direttore se avete poi anche delle domande da fare. E per quanto riguarda, lo abbiamo accennato anche in commissione, il servizio di prelievo a domicilio, abbiamo avuto una risposta proprio ieri dal centro analisi monzese, col quale stavamo avviando una procedura di convenzionamento. Sostanzialmente hanno rifiutato di ripartire col servizio con noi, perché comunque è entrato un nuovo socio e non è interessato a fare questo tipo di servizio. Adesso noi ci porteremo avanti su questa tematica con altri centri analisi, cercandoli anche qui nel complesso di Cusano e vicino Cusano, per far ripartire al più presto il servizio che era stato sospeso, come già anticipato in più occasioni, perché c'era stata una verifica da parte della Regione dell'ASL che non ha sortito nulla, perché ovviamente era tutto regolare, ma ci hanno dato delle indicazioni di tipo contrattuale diverso rispetto a come le avevamo impostate inizialmente. Le attività motorie vanno bene, adesso sempre nella logica del contenimento dei costi riapriremo una selezione. Siamo stati contattati da altre società che danno questo servizio e contiamo di poter portare lo stesso servizio anche a un risparmio per l'azienda, appunto per queste attività. Abbiamo rimodulato le tariffe, introducendo anche per quanto riguarda le attività motorie il principio del reddito, quindi dell'ISE. E quindi ci saranno delle tariffe più basse per chi ha un ISE più basso e delle tariffe leggermente più alte rispetto alle attuali per chi ha un ISE più alto. Sui numeri lascerei parlare il direttore, comunque come anticipato l'assessore siamo comunque soddisfatti, perché a fronte di un fatturato che purtroppo continua a scendere, perché il punto vendita così come collocato ci sta dando dei problemi, però grazie al contenimento dei costi e anche ai buoni acquisti che sono stati fatti, quindi a una buona campagna acquisti che ci ha portato a una marginalità migliore, siamo riusciti a chiudere un risultato di bilancio che onestamente anche noi nel previsionale non avevamo previsto, e quindi è stato migliore. Chiaramente se non ci fosse stata l'aspettativa dell'S Lunga, questa situazione, come ci siamo già detti in tante occasioni, nel tempo sarebbe venuta meno. Quindi per noi siamo soddisfatti e con un risultato di oltre il 20% di incremento. Grazie.
Ringrazio il Presidente dell'introduzione e l'assessore Buongiorno, che abbiamo fotografato, diciamo, a livello macro quello che è l'andamento della nostra farmacia, dell'azienda speciale farmacia comunale, che come ricordato non è solo farmacia ma è un'azienda che cerca di operare su più fronti, quindi anche trasporto protetto, non consegna pannolloni a domicilio piuttosto che attività motoria e telesoccorso. Avevamo introdotto anche quest'altro servizio che per ora, insomma, non per nostra volontà, noi volevamo anzi essere qui stasera per dire che era partito, che tra l'altro avevamo già iniziato a fare i primi appuntamenti, comunque noi non ci arrendiamo, andiamo avanti. Per quanto riguarda invece i numeri, allora, premesso che appunto, come già detto prima, le vendite partendo dal 2011 hanno subito un costante calo, in parte dovuto all'avvento dei generici che hanno ovviamente un prezzo al pubblico molto più basso e quindi di conseguenza incidono sui ricavi, però d'altro canto per fortuna hanno una marginalità maggiore, quindi questo minore ricavo in termini assoluti è compensato da maggiore marginalità. In effetti, se andiamo a vedere il primo margine lordo, quest'anno è stato di 436.887 contro i 434.195, quindi abbiamo aumentato di circa 2.000 euro il margine a fronte di 37.534 euro meno di ricavi, quindi il risultato è assolutamente interessante, perché poi se andiamo invece a vedere l'utile lordo, spassiamo da 52.000 euro del 2014 ai 66.000 euro di quest'anno, che porta comunque un utile netto di 44.000 contro i 30.705 dell'anno precedente. Come si diceva prima, questo è dovuto sostanzialmente a una buona gestione, al fatto che si è cercato di andare ad individuare le sacche di inefficienza, tra virgolette, insomma, di risparmio, e per cercare di migliorare, diciamo, l'efficienza complessiva, su una politica di acquisti molto più oculata, e quindi anche lì che ha inciso sulla marginalità. Per quanto riguarda poi i vari servizi, anche qui devo far notare che noi avevamo la linea dei trasporti che l'anno scorso era sostanzialmente in pareggio, quest'anno ha invece portato un utile di 2.136 euro. Il telesoccorso, che era circa 600-700 euro di disavanzo, quest'anno ha portato un utile di 1.250 euro. Mentre per quanto riguarda il servizio di attività motoria, questo continua nella sua trend negativo, che ha inciso negativamente per circa 6.600 euro contro i 6.300 dell'anno precedente. Su questo adesso stiamo lavorando per andare sul risparmio, ma nello stesso tempo mantenere elevato il servizio. Tra l'altro, voglio anticipare che nel mese di luglio abbiamo intenzione di, se troviamo anche, adesso poi magari ci interfacciamo con l'ufficio dello sport, la disponibilità di locali, di dare 4 lezioni gratuito per il mese di luglio, sempre per l'attività motoria per gli anziani, che comunque invece si conclusa proprio questa settimana positivamente. Il trend delle iscrizioni è positivo, noi purtroppo abbiamo il problema di non avere abbastanza posto per ospitarli tutti. Quindi i servizi di trasporto, consegna a domicilio, ecco, quest'anno abbiamo avuto un incremento per quanto riguarda positivo per quanto riguarda i farmaci da banco, quindi in realtà il fatturato che è sceso sostanzialmente per il farmaco ricettato, quindi parte al fatto che il medico condotto è già 2 anni che non c'è più secondo medico, però il fatto che nonostante questo sia mantenuto positivo sia l'IVA 22, che sostanzialmente è l'IVA legata al parafarmaco cosmetico, che l'IVA 410, cioè farmaco da banco, abbia tenuto, questo ci fa ben sperare. Chiaramente, considerando anche la condizione generale noi non possiamo che essere soddisfatti e spero che insomma di poter continuare a dare questi risultati in futuro. Noi speriamo molto nella nuova ubicazione della farmacia all'interno del costruendo Esselunga e mantenendo laddove attualmente c'è la farmacia una parafarmacia. E se riusciamo con dei servizi aggiuntivi, la fisioterapia o comunque diciamo servizi sempre legati alla persona. Grazie.
La parola al consiglio per gli interventi. Non ci sono domande. A questo punto poniamo subito in votazione la delibera, se non ci sono dichiarazioni di voto ovviamente. Consigliere Fais, prego.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. No, semplicemente ci tengo a ribadire la fiducia che il Movimento 5 Stelle ha quanto riguarda la gestione attuale che va dell'azienda speciale farmacia comunale e che sta assolutamente ricalcando diciamo anche i buoni passi fatti dalla precedente gestione quando c'era anche il dottor Gallo. Capiamo assolutamente le difficoltà che state affrontando e che avete affrontato, le difficoltà che comunque state anche affrontando ora per quanto riguarda il discorso del trasferimento, oltre anche a varie problematiche che non sto qua a ripetere, che conosciamo benissimo tutti e ogni volta che c'è da discutere questo punto ne riparliamo. Quindi il Movimento 5 Stelle darà parere favorevole e riconfermiamo appunto la fiducia. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Bene, poniamo pertanto in votazione la delibera. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Poniamo i voti di immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità. Bene, il Consiglio approva. 5 secondi per ringraziare. Prego, prego.
Proprio 5 secondi. C'è un intervento velocissimo. No, io... Per l'ennesima volta voglio ringraziare tutti perché questo Consiglio Comunale, almeno rispetto a quello che riguarda la farmacia, che è un argomento, una cosa sentita in città perché comunque dà anche dei servizi, ha sempre quel tipo di attenzione che non è sempre solo di tipo politico ma proprio umano, perché comunque noi effettivamente ci stiamo dando da fare. Volevo ringraziare soprattutto il Sindaco che ci ha dato la fiducia, il Consiglio che continua a darcela e anche Ghisellini che in passato mi ha dato questa fiducia. L'avevo detto in commissione e da pochi giorni sono diventato presidente della commissione relazioni industriali di tutto il settore farmacia a livello nazionale e io sono arrivato a questo risultato che per me non è mio ma è, penso di poter dire di tutti, voglio dire dell'azienda, del sindaco, di tutti quanti e quindi comunque volevo ringraziarvi per la fiducia perché comunque noi veramente ci stiamo dando da fare e anche all'esterno se ne stanno accorgendo perché comunque Cusano Milanino che è la terza carica nazionale del settore penso che insomma qualcosa abbiamo fatto e quindi volevo io stavolta ringraziare tutti voi, in primis il sindaco ma comunque tutti voi. Grazie.
Grazie a voi. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo statuto dell'azienda speciale consortile e conseguente modifica della convenzione in essere. Assessore Roversi.
Grazie Presidente. Sullo statuto ringrazio fin da ora il direttore dell'azienda Gianni Stefanini che ha accettato l'invito a partecipare a questa seduta, quindi non dico nulla se non altro per non ripetermi, lascio poi a lui la parola, però ci tengo a fare una piccola introduzione soprattutto per rispondere anche ad alcune considerazioni che sono venute durante le commissioni consigliari e in particolare riguardo a tre punti. Il primo è l'iter. Come siamo arrivati a questo nuovo o rinnovato, come lo chiamano loro, statuto dell'azienda consortile CSBNO? Le prime attività o il mandato dell'Assemblea al Consiglio di lavorare sullo Statuto risalgono al maggio del 2015. La prima bozza, che poi è stata pubblicata sul sito del Consorzio, è arrivata nelle mani dei sindaci e degli assessori nel dicembre del 2015. Da lì si sono aperte una serie di consultazioni, un po' partite direttamente dal personale del Consiglio dell'azienda, un po' in maniera spontanea dagli amministratori che fanno parte dell'Assemblea. Sono state consultazioni molto democratiche che hanno visto la partecipazione di tutti gli assessori, sia quelli di centrodestra sia quelli di centrosinistra, e che hanno visto un lungo lavoro per arrivare a un obiettivo di condividere all'unanimità il nuovo statuto dell'azienda, cosa che effettivamente si è verificata, perché nella votazione del 12 aprile, a parte un'astensione, il voto è stato favorevole all'unanimità. La seconda cosa che voglio dire è che tra le modifiche che sono introdotte dallo statuto ci sono una serie di modifiche che riguardano le finalità dell'azienda. Durante le commissioni si è parlato di una possibilità che i comuni hanno, quella cioè di esternalizzare i servizi delle biblioteche direttamente al consorzio. L'hanno fatto alcuni comuni, parzialmente lo fa Cinisello con il Pertini, Arese se non sbaglio, credo anche Pero. Su questo, visto che sono uscite alcune domande in commissione, voglio essere chiaro da subito: per quello che riguarda Cusano Milanino, il personale della biblioteca non è in discussione, anzi approfitto di questa occasione per rinnovare la nostra fiducia nei loro confronti. Tra l'altro, da quando la biblioteca è tornata nella sua sede originaria abbiamo ripreso appieno l'attività, anche organizzando una serie di bellissime iniziative, sia di tipo di lettura, di presentazioni di libri o musicali. E quindi voglio precisare questa cosa: non è in discussione il personale della biblioteca. L'ultima cosa che volevo dire, lapsus, può essere sufficiente questo. Lascio volentieri la parola a Stefanini e poi rispondo volentieri alle vostre domande nel caso ci fossero.
Prego, dottore.
Grazie, sono onorato dell'invito a presentare a questo consiglio alcune considerazioni. Devo scusare il mio presidente, che Nerio Agostini, che segue, sta seguendo con molta attenzione tutti gli incontri, ma oggi ha avuto un problema personale in famiglia che gli ha impedito di essere presente, quindi si scusa attraverso me. Volevo solo fare una prima battuta rispetto a una considerazione che faceva l'assessore. Non tutti i comuni hanno la fortuna di avere una bibliotecaria come avete voi, quindi ci sono situazioni differenziate, e questo dobbiamo dirlo proprio perché un segmento di una certa complessità, non ricchissimo, perché è un segmento povero quello della biblioteca della cultura, però un segmento complesso di questa natura funziona e va avanti per la professionalità che le persone ci mettono dentro. Quindi da questo punto di vista, appunto, non tutti i comuni hanno la fortuna di avere la vostra direttrice. Qualche considerazione breve rispetto allo statuto. Lo statuto in sostanza non porta significativi cambiamenti rispetto alla situazione precedente. Fa lo sforzo di definire e precisare meglio una serie di indicazioni, funzioni e servizi che erano già quasi tutti presenti nello statuto precedente. In sostanza si è consolidato un percorso iniziato negli anni precedenti che sostanzialmente fronteggiava un paio di processi, di fenomeni che sono, da una parte, una crisi complessiva del ruolo e della funzione della biblioteca in particolare e della cultura in generale. Oggi la biblioteca è in crisi non a Milano, non nel nostro territorio, non in Italia, in crisi nel mondo intero. La patria dei servizi bibliotecari, che è la Gran Bretagna, perde punti annualmente, quasi il 2% di punti di servizio. In 10 anni ha perso il 10% del grado di penetrazione sulla popolazione. Quindi complessivamente stiamo di fronte a un momento di grande trasformazione, credo che sia sotto gli occhi di tutti, e questo è un fenomeno che determina una serie di scelte che devono essere fatte. Perché per affrontare una situazione di questo genere bisogna cambiare. Una delle direttrici di cambiamento che è stata scelta su questo territorio è stata l'integrazione tra tutte le attività culturali e tra tutte le forme di gestione della cultura. Non facciamo niente di nuovo, perché la Regione Lombardia oramai è da anni che ha integrato le funzioni di archivi, musei e biblioteche, quindi siamo dentro, come dire, un filone di cambiamento in questa direzione. E l'altro processo è la trasformazione che stiamo assistendo rispetto alle forme istituzionali che intervengono nel nostro settore. In particolare il cambiamento della provincia, le profonde crisi che hanno attraversato provincia, città metropolitana, ma tutte le province anche lombarde, la sparizione di contributi che per noi come sistema bibliotecario, ma per tutti i sistemi bibliotecari lombardi, avevano un peso significativo nella gestione dei servizi, in particolare delle reti. Fate conto che le reti bibliotecarie, 44 in tutta la Lombardia, che comportano una spesa di circa 12-14 milioni di euro rispetto ai 140 milioni di euro complessivamente che gli enti locali spendono in tutta la Regione Lombardia per il mantenimento del circuito bibliotecario. Allora, di questi 140 milioni, 12-13 circa servono per tenere in vita le reti bibliotecarie, che sono il motore delle biblioteche, perché sono quelle realtà, quelle strutture che garantiscono gli strumenti di funzionamento della biblioteca, l'applicativo, il prestito interbibliotecario, l'acquisto, cioè tutte quelle attività di back office che consentono a una biblioteca di funzionare. Quindi il motore chiuso dentro nel cofano dell'auto non si vede, ma senza motore l'auto non va. Questo motore funzionava con un sostegno anche abbastanza significativo degli enti come le province e la regione. Questi sostegni sono andati via via perdendosi per le trasformazioni complessive. I comuni non sono più in grado, perché sono sottoposti a propria volta a una serie di pressioni e di riduzioni economiche, e comunque tutto il nostro settore è soggetto a una ridefinizione dei suoi modelli di funzionamento, dei suoi criteri, a una razionalizzazione delle spese, e questo è il percorso che è stato attuato anche dal CSBNO, che in sostanza si è costruito un percorso per trovare quelle risorse che sono venute a mancare e per andare a modificare la sua funzione sul territorio, e quindi continuare a rispondere ai bisogni informativi culturali delle persone con nuove funzioni, nuove attività, nuovi servizi, nuove idee, e quindi con un profondo rinnovamento. Lo statuto precisa e codifica in maniera più puntuale gli strumenti che sono messi a disposizione dell'azienda per la realizzazione di questi servizi. Quindi definisce e allarga e codifica le funzioni allargate che sono affidate all'azienda, che si estendono quindi anche alle attività culturali, ai musei, archivi. Musei non ce ne sono, però nel caso ci fossero appunto musei, archivi, biblioteche, attività culturali, in una logica in cui gli interventi vengono integrati tra di loro al fine di raggiungere un livello più elevato di razionalizzazione della spesa. Quindi da una parte la modifica di funzioni, dall'altra la possibilità di aprire l'accesso all'azienda anche ad altri soggetti pubblici, ad altri enti pubblici in Lombardia, in una logica in cui Ecco, da questo punto di vista il CSB no costituisce un'eccezione in ambito lombardo, perché è l'unica azienda speciale ed è la struttura che si è più consolidata rispetto a tutte le altre reti bibliotecarie, quindi la modifica dello statuto guarda anche con una certa attenzione alla possibilità che altri comuni, altri enti locali possano entrare nell'azienda, condividere quindi i servizi di base delle biblioteche, realizzare nuove economie di scala e aumentare la capacità di produrre servizi in termini qualitativi e in termini quantitativi. Quindi lo statuto prevede anche modifiche di questo genere, precisa meglio gli aspetti di controllo analogo da parte delle amministrazioni, e quindi vengono precisati da questo punto di vista, costituisce uno strumento nuovo, che non è un organo, è un organismo, che è il comitato territoriale, cioè prevede la costituzione di un organismo intermedio tra assemblea e consiglio d'amministrazione, formato dai rappresentanti degli enti locali, rappresentanti ognuno la propria area territoriale. Il consorzio sta su un territorio che comprende tre aree omogenee: il Nord Milano, il Nord Ovest e l'Alto Milanese. Quindi il comitato territoriale verrebbe rappresentato anche dalle istanze di questi tre territori, costituisce un elemento di raccordo tra consiglio d'amministrazione e assemblea, anche in relazione al fatto che le assemblee rischiano di essere, se si riuniscono solo in occasione dei bilanci di previsione consuntivo, rischiano di essere dei momenti troppo limitati per una definizione più precisa delle politiche e delle strategie che devono essere realizzate sul territorio. Come diceva l'assessore, questo statuto consolida anche e chiarisce e codifica in maniera chiara la possibilità dell'azienda di andare a gestire direttamente le biblioteche ove questo è necessario ed è richiesto dai comuni. Fate conto che sulle 250 persone che lavorano in tutte le biblioteche di questo territorio che va da Sesto San Giovanni fino a Legnano, ci sono circa 250 persone, circa 50-60 di queste persone nei prossimi 3-4 anni usciranno dal lavoro per raggiunti limiti di età. Non tutti i comuni sono in grado di sostituire le figure che mancheranno, molte verranno razionalizzate modificando funzioni e attività, però un po' di persone dovranno essere sostituite. Quindi da questo punto di vista una delle possibilità è che il consorzio possa che il CSB no possa essere un supporto in queste gestioni. Lo statuto lo codifica con chiarezza questa possibilità, semplifica alcuni processi decisionali, porta il consiglio d'amministrazione da 5 componenti a 3 componenti. Peraltro devo dire non ha una grande evidenza sulla spesa, perché non sono previsti compensi già da alcuni anni e quindi ha più un riflesso sull'efficienza organizzativa e sulla capacità di essere e sull'efficacia del governo della struttura. Semplifica anche dal punto di vista, in questo caso anche una piccola rilevanza economica, il collegio dei revisori dei conti, che da 3 passa a un solo revisore unico, quindi con qualche contenimento di spesa. Ecco, questo è sostanzialmente il quadro complessivo. Vi do 2 dati anche in termini numerici, un po' per comprendere com'è la situazione complessiva dell'azienda. L'azienda ha chiuso il bilancio 2015 con 4 milioni e mezzo circa di bilancio, 1 milione e mezzo è i costi e ricavi relativi alle funzioni di sistema bibliotecario, cioè di supporto di quei servizi di supporto alle biblioteche. 3 milioni derivano invece dagli incarichi che l'azienda riceve dai comuni per gestione di biblioteche o per altri tipi di attività, oltre per esempio al fatto che l'anno scorso abbiamo partecipato a dei bandi con fundraising, dei bandi di finanziamento che hanno portato un po' di risorse e un po' di attività all'interno. Del 1,5 milioni per i servizi base che vengono distribuiti in maniera proporzionale a tutti gli enti, 500,000 sono impiegati per l'acquisto libri, quindi non vengono impiegati per il funzionamento ma passano direttamente dalle entrate all'acquisto libri, e 1,000,000 invece è il costo complessivo dei servizi di secondo livello. I comuni pagano 1,200,000, di questo 1,5 milioni ne pagano 1,200,000 e 300,000 derivavano dai contributi di provincia e regione, e adesso stanno derivando invece dalle attività nuove che stiamo cercando di mettere in piedi. Sapete, da una parte c'è questa campagna utente sostenitore, forse ne avrete sentito qualche eco, per cui facciamo appello anche direttamente agli utenti perché sostengano le biblioteche. Ho citato fundraising e poi una serie di attività, di servizi, per esempio organizziamo e realizziamo servizi di corsi di formazione per gli utenti che vengono collocati nelle biblioteche, che da soli generano un po' di risorse che aiutano a coprire complessivamente i costi. Quindi in sostanza siamo in presenza di un'azienda che cerca di essere dinamica e cerca di guardare al cambiamento per non pesare più di quanto non stia facendo sulle finanze dei comuni, di continuare a garantire i servizi in una logica di razionalizzazione spese, allargamento della base di cooperazione e invenzione, diciamo, di nuovi servizi. Concludo con una nota che ci rende abbastanza orgogliosi. Forse avrete visto, sentito quell'appello che il Presidente del Consiglio fece un mese fa circa alla televisione, dicendo che il Governo avrebbe messo a disposizione 150,000,000 per finanziare le attività, il recupero di beni culturali o attività, segnalati sulla base di mail che i cittadini dovevano inviare al Governo, dovevano essere inviati entro il 31 maggio. Sono stati inviati 140,000 mail all'indirizzo bellezza@governo.it, di queste 140, 6,000 arrivano dagli utenti di questo circuito, che hanno tutti dichiarato che amano le proprie biblioteche. Questo ci rende orgogliosi perché riteniamo che questo sia il progetto più votato in Italia da questo punto di vista. 140,000 mail hanno sostenuto 2,700 luoghi o progetti. Noi abbiamo portato a casa, diciamo, 6,000 mail per un progetto unico. Il 4% di tutte le mail inviate, io devo dire con un po' di ottimismo, conto di incassare 4% dei 150,000,000, quindi 6,000,000 di euro di contributo per il esatto, ce lo stiamo augurando tutti. Però, diciamo, al di là dell'esito che potrà esserci, la cosa che ci ha reso orgogliosi è che la popolazione di questo territorio ama il proprio circuito culturale. Un po' perché sappiamo tutti che a fronte di una persona che fa un gesto di questo genere, spedisce una mail, ce ne sono altre 10, 20, 50 che condividono questo sentimento ma che non lo fanno concretamente. Quindi emerge un'immagine di un territorio fortemente vicino alle proprie strutture culturali. Grazie.
Grazie. Apriamo la discussione. Consigliere Ghisellini, prego.
Bene, mi rivolgo sia all'assessore che ha chiaramente parlato del personale, ma mi rivolgo anche al direttore al quale all'azienda avevamo chiesto a suo tempo delle proposte per Palazzo Mudei, che non so se saranno riviste o meno in futuro. Però diventa importante e questa è la mia domanda, di capire quando l'assessore dice non ci saranno variazioni per il personale, significa che se un domani il servizio fosse accentrato sulle biblioteche, quel personale passa e diventa dipendente del consorzio o rimane in carico al comune pagato in qualche modo? Grazie.
Altri interventi? Consigliere Fais.
Sì, grazie. Io non entrerò tanto nel merito della delibera, nel senso che, ma più che altro nel metodo. Il merito non abbiamo quasi nulla da eccepire, nel senso la presentazione del dottor Stefanini è stata sia in questa sede che in commissione precisa e assolutamente completa. Il problema, come noi abbiamo fatto, come anzi il mio collega Pallotti ha fatto notare in commissione, è il metodo. Un metodo che non vede, come in tante altre cose, la richiesta di collaborazione da parte del Consiglio Comunale. Questo statuto è passato senza che il Consiglio Comunale venisse in nessun modo ascoltato, né nessuno ha richiesto mai diciamo la nostra opinione. E questo secondo me è gravissimo, specialmente per quanto riguarda se l'assessore, se il nostro delegato politico all'interno del CSBNO è un assessore relativamente giovane, comunque siamo quasi coetanei, che comunque si è presentato quando alle primarie al momento delle elezioni, quando si era proposto come candidato sindaco della coalizione di sinistra, come innovatore, come personaggio trasparente. Parole vacue, perché in 2 anni di consiglio di questa amministrazione raramente siamo stati contattati per mettere a disposizione quello che pensavamo, le nostre posizioni. L'unica cosa che appunto il mio rammarico è su questo aspetto è veramente enorme. Oltre al fatto che, come aveva fatto notare sempre Pallotti in commissione, il TUEL dice che nelle convenzioni tra comuni bisognerebbe passare appunto per il Consiglio Comunale. Io posso capire che questa cosa potrebbe rallentare, se si passasse istituzionalmente sempre nel Consiglio Comunale potrebbe rallentare l'iter, lo capisco, però ci sono anche altri modi. Essendo nel 2016 abbiamo anche della tecnologia che ci supporta, quindi ci possono essere delle consultazioni che possono essere fatte attraverso invio di mail, invio di documenti, in modo da poter rendere edotto appunto il Consiglio Comunale sulle dinamiche che portano a questi provvedimenti, a prescindere che questi provvedimenti siano giusti o sbagliati. Adesso ripeto, non voglio entrare nella questione. Il discorso è questo. Non c'è stata alcuna consultazione. Nel Consiglio Comunale si sta sempre più esautorando del proprio compito, in un modo, nel bene e nel male, cioè che sia volente o nolente, ma questo sta succedendo, siamo qua ad alzare la manina, è sbagliato, lo trovo anche un po' offensivo e lo dico anche da persona, nessuno lo può negare, che come Movimento 5 Stelle, da quando siamo qua, abbiamo sempre cercato di parlare con tutti, sempre cercato di fare proposte e sempre cercato, anziché mettere i cappelli sulle nostre proposte, di cercare la condivisione da parte di tutti. E questo nessuno lo può negare e non è successo più di una volta. Pensiamo che almeno un minimo di rispetto dovremmo averlo noi come Movimento 5 Stelle, ma penso tutto il Consiglio Comunale, maggioranza, poi non so che rapporti avete con la maggioranza, ma parlo della minoranza che penso che non sia stata consultata in alcun modo. Quindi sinceramente ripeto, il nostro rammarico è estremamente forte e questa innovazione tanto attesa, questa speranza di innovazione non la vedo se non con 4 scatolette di prese elettriche su questi banchi. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non c'è nessuno, darò la parola all'assessore per un'eventuale replica.
Allora, per quanto riguarda il personale, è un discorso che è uscito anche in commissione e l'ha ricordato bene anche questa sera Stefanini. le biblioteche che ad oggi hanno scelto questo tipo di strada sono o nuove biblioteche di fatto, come può essere il caso del Pertini, oppure, ricordava bene, biblioteche con persone che vanno in pensione e che non riescono a essere sostituite e quindi si rivolgono al consorzio per questo tipo di esternalizzazione del servizio. Quindi è evidente che parliamo di persone nuove che sono poi dipendenti dell'azienda consortile, che vanno a lavorare sui territori dei comuni che fanno parte dell'assemblea. Per rispondere invece a Fais, credo che l'innovazione non può essere scissa da altre parole che sono il senso di realismo e di responsabilità. Quando ho fatto l'introduzione spiegando l'iter apposta per farvi capire quanto è durato questo percorso, fra l'altro tutte queste fasi sono state pubbliche e trasparenti, nel senso che voi vedete, è una cosa che ho detto già in una seduta passata quando abbiamo passato in consiglio il bilancio di previsione dell'azienda consortile, tutti i documenti dell'azienda sono pubblicati sul sito csbno.net e quindi sono aperti, consultabili. La fase che ha preceduto l'approvazione dello statuto è stata una fase di lunga consultazione che ha coinvolto le amministrazioni di 33 comuni, non tutti di centrosinistra, ma comuni di centrosinistra e di centrodestra, ma e al di là dell'appartenenza politica, comuni i cui rappresentanti hanno comunque idee amministrative anche a volte diverse, pur appartenendo a uno stesso schieramento. È evidente che qui stiamo parlando di un'assemblea non di 4, 5, 10 comuni, ma parliamo di 33 comuni. Questa osservazione, che pure è condivisibile, se fosse dovuta passare da tutti e 33 comuni, probabilmente a quest'ora saremmo ancora alla prima fase, alla fase di consultazione. Tra l'altro, come ricordava Stefanino in commissione, lo stesso testo che è arrivato per essere approvato il 12 aprile, anche in quella seduta è stato emendato parecchio. Per esempio penso al punto relativo ai comitati territoriali, che è stato inserito in quella sede. E quindi, anche volendo fare prima questo tipo di attività, le persone, i consigli comunali non avrebbero avuto il testo definitivo su cui lavorare, perché una buona parte di questi emendamenti sono arrivati nell'ultima seduta. Quindi quello che dico è che ovviamente da parte mia mi sembra di aver dimostrato sempre di essere, come tutti i componenti di questa amministrazione, reattivo alle vostre sollecitazioni. Tante volte non sono io che vengo a stimolarvi su alcuni argomenti, penso a degli incontri che abbiamo avuto sulla mobilità sostenibile. Anche in questo caso potreste essere voi a seguire questo iter, che è pubblico e trasparente, e promuovere queste consultazioni di cui in questa sede mi accusate di non essere il promotore. Tutto qui.
Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Fais, prego.
Sì, grazie Presidente. Per quanto detto durante l'intervento che ho fatto poc'anzi, sinceramente non abbiamo nessun modo di dare una valutazione a questa delibera, pertanto il Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie.
Bene. Ci sono altre dichiarazioni? No, poniamo quindi in votazione la delibera. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Poniamo i voti l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 5. Il Consiglio approva. Grazie. Grazie. Passiamo Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, individuazione degli organismi collegiali indispensabili per i fini istituzionali dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico sugli enti locali. Darei la parola al sindaco, quale relatore.
Questa deliberazione si fa ogni anno, in sostanza serve, secondo quanto è stato dettato dal TUEL, dal testo unico degli enti locali, per una verifica sui risparmi di spese e recuperi di efficienza dei tempi dei procedimenti amministrativi. Si tratta appunto di individuare i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione dell'ente interessato. Quelli che non rientrano in tale categoria devono essere soppressi. Ora, sappiamo quali sono gli organismi attualmente in essere. Per gli affari istituzionali, la conferenza dei capigruppo e le quattro commissioni permanenti, la commissione d'inchiesta e di controllo qualora richiesta, la commissione di controllo in materia di igiene urbana e ambientale, per il territorio la commissione paesaggio, la commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per la polizia locale il centro operativo comunale, l'unità di crisi locale, l'assemblea dei volontari del gruppo di protezione civile, per i servizi sociali la commissione per i contributi, sia per l'erogazione dei contributi inferiori e superiori a 150 euro, la commissione integrata mini alloggi, la commissione di partecipazione del centro polivalente anziani, per i servizi educativi la commissione nidi, la commissione mensa, la commissione del progetto di integrazione scolastica, per la cultura e lo sport, le tre consulte per la cultura, per lo sport e per la pace. Questi sono gli organismi. In sostanza si propone sostanzialmente di riconfermarli tutti, dando atto che è previsto un gettone di presenza per le commissioni permanenti e per le eventuali commissioni di controllo. Per la commissione paesaggio nessun compenso salvo rimborsi spese per indagini supplementari, per la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo un gestone di presenza commisurato su quello delle commissioni consiliari, per tutte le altre nessun compenso. La proposta dell'amministrazione è quella di riconfermare tutti questi organismi precedentemente citati, senza variazione alcuna rispetto allo scorso anno.
Grazie sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Cordini, prego.
Senza variazione, nel senso che allora manteniamo anche quella dell'ambiente, servizi, la questione del controllo dell'igiene urbana? Quindi manteniamo anche quella che invece...
No, ha ragione, scusi. In effetti quella non è più contemplata.
Altri interventi? Nessuno. Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna. Poniamo quindi in votazione la delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti.
Assente
però consigliere Lamanna Caterina
e Risimini.
Poniamo i voti di immediata esigibilità. Favorevoli? Come primo, unanimità dei presenti, tranne Risimini e Lamanna, che sono assenti dall'Aula. Passiamo quindi al successivo punto, riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio per effetto dell'articolo 194 del TUEL a seguito di sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione terza, numero 1271 del 2015. La parola al sindaco.
Sì, come rappresentante, perché la cosa è stata assegnata al settore affari istituzionali, per quanto in realtà la questione abbia un valore eminentemente legato alla dimensione del bilancio. Peraltro c'è stata una vicenda giudiziaria che non sto qui a enucleare perché credo sia stata discussa in sede di commissione. In ogni caso siamo risultati di fatto soccombenti di fronte al TAR per una questione relativa al regolamento comunale per la concessione di benefici economici. Siamo stati condannati al pagamento di una somma di 3.647,80 perché il giudice ha liquidato 2.500 euro più 15% di spese generali, 375% più 4% CPA, 115 più 22% di IVA fa 657,80, poi è stata a valere sull'apposito capitolo del bilancio di previsione del 2015. Con successiva determinazione numero 23 del 25 gennaio 2016, confermando l'impegno assunto, si è determinato di liquidare e pagare la somma di euro 3.647,80 alla controparte, al fine di evitare maggiori oneri. Ora, siccome questo pagamento rientra nella categoria dei debiti fuori bilancio e i debiti fuori bilancio debbono essere riconosciuti con un atto del Consiglio Comunale, una volta che è stato ricostruito l'iter e si è portata la questione all'attenzione di questo Consiglio, chiedendo appunto di votare per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in favore delle persone che sono state esposte all'interno della, i cui nominativi sono esposti all'interno della delibera.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi da parte del Consiglio. Consigliere Lesma.
Sì. Buonasera. Io vorrei soltanto chiedere come mai questa delibera arriva solo oggi in Consiglio Comunale, visto che si tratta di una sentenza del TAR del marzo 2015, notificata al Comune nel giugno del 2015, quindi esattamente un anno fa, e oltretutto questa delibera arriva al Consiglio dopo che questa somma è già stata liquidata alla controparte. Certo, per evitare un ulteriore aggravio di spese a carico del Comune. Mi chiedo unicamente però per quale ragione arrivi solo stasera e sostanzialmente a cose già fatte. E mi chiedo inoltre come sia possibile effettuare un pagamento di questo genere senza che vi sia prima il riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale. Visto tra l'altro che è la stessa Corte dei Conti a non ritenere corretto questo tipo di operazione. E lo dicono anche i revisori nella loro relazione.
È stata sollevata una questione di legittimità, quindi lascerei la risposta al segretario generale.
Come indicato nella proposta di deliberazione, e quindi sempre alla luce della giurisprudenza nota e che è espressamente riportata in proposta, è necessario a tutela dell'ente, è stato reso necessario procedere al pagamento. Quanto che la vicenda si possa considerare cose fatte non è esatto, siamo ancora per esempio in attesa di conoscere l'esito finale degli oneri derivanti da questa sentenza. Quindi si tratta veramente di un caso di una certa complessità. Peraltro le somme relative erano state comunque riconosciute, nel senso di attribuite dal Consiglio Comunale in occasione della variazione nel mese di novembre 2015, che pure era stata regolarmente richiesta con questa espressa causale e regolarmente sottoposta anche al Collegio dei Revisori, che in quell'occasione non aveva rilevato alcunché. Quindi è difficile dire che la vicenda sia definita perché ancora non lo è, e quindi io credo sia corretto anzitutto procedere al riconoscimento di questa quota e poi attendere le valutazioni che emergeranno in ordine alle ulteriori costi che dovessero essere posti a carico del Comune, perché la sentenza è una sentenza un po' particolare, è una sentenza che annulla una parte del regolamento comunale e impone all'ente di operare il riesame dell'istanza originaria, quindi è una sentenza che non entra nel merito del procedimento amministrativo e quindi c'è tutta una fase poi di riesame che ancora non risulta definita. Credo sia allo studio tra le parti una proposta di transazione e quindi si tratta comunque per ora soltanto della quota relativa alle spese legali.
Vi discende pertanto la legittimità quindi della proposta di delibera?
Certo, è un atto necessario e un atto legittimo, sì, perché conforma a una norma di legge.
Consigliere Lesma?
Sì, però non ritengo che non sia stato risposto alla domanda sul perché venga presentata proprio ora questa delibera all'attenzione del Consiglio Comunale.
Prego, segretario.
E ora viene presentata perché siamo in procinto di approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2015.
Ci sono altri interventi? Nessuno. Dichiarazioni di voto? Consigliere Ghisellini.
Mi spiace, ma non concordo, anche se il principio detto dalla dottoressa può essere condivisibile in alcune forme, non lo è per il fatto che c'è stato un assestamento. Nell'assestamento avrebbe dovuto essere emerso questo concetto. Se i revisori, che può darsi che siano troppo severi o non severi, ma esprimono questa incomprensione del comportamento della Giunta che non l'ha portata in consiglio in nessuno di quegli eventi di consiglio, non è possibile per noi riconoscere, quindi dargli una legittimazione a posteriori a una dimenticanza, secondo me, effettuata nel momento che c'era la segnalazione. Probabilmente è stato un solo disguido burocratico, non so, ma però con questa premessa, con questo scritto, toccava a voi chiarire coi revisori se c'erano delle motivazioni, ma coi revisori in questa posizione noi daremo voto negativo.
Chiedo scusa, forse non l'ho detto in maniera abbastanza chiara prima, però questa somma è stata proprio inserita nella delibera di assestamento, di variazione in assestamento, quindi proprio nel mese di novembre.
Ma non con la dichiarazione come avrebbero voluto i revisori.
Ora la stiamo rendendo esplicita con una delibera ad hoc, però già in quella sede era stata espressamente indicata con questa causale, quindi in modo assolutamente trasparente ed esplicito.
Cioè i revisori non hanno letto niente di quello che avete trasmesso?
Forse non avevano avvertito la causale, che pure era esplicitamente indicata. Successivamente, con la consultazione che è continua con l'organo di revisione, si è ritenuto opportuno formalizzare con un atto ad hoc quanto comunque era stato espressamente indicato nella variazione in assestamento.
Allora,
quindi senza alcun occultamento, cioè la massima trasparenza e collaborazione con l'organo di revisione.
Ho parlato di dimenticanza, non ho parlato di occultamento volontario, però chiaramente avreste dovuto rispondere a questa lettera dei revisori. dando le vostre giustificazioni.
La lettera non è una lettera, è un parere che viene espresso successivamente alla formalizzazione della proposta.
Certo, okay. Loro hanno detto vi siete dimenticati, c'è scritto così.
Ci sono altre dichiarazioni? Allora poniamo subito in votazione la delibera, favorevoli? No, 9. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Fuori dall'aula il consigliere Lamanna. Poniamo in votazione l'immediata esibilità della delibera, favorevoli? 9. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Se rimane sempre fuori il consigliere Lamanna. Passiamo al punto 5, ultimo all'ordine del giorno, l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2015. Assessore Buongiorni, prego.
Bene, dunque gli antichi latini dicevano in cauda venenum, intendendo con questa frase dire che nelle vicende molte volte nella parte finale si nascondono le maggiori problematicità, i veleni, e questo diciamo può essere una frase appropriata anche per la vicenda della discussione dell'ordine del giorno di questa sera, perché non c'è dubbio che nei vari punti dell'ordine del giorno quello finale sul rendiconto 2015 sia il più, oltre che il più importante credo, anche il più problematico, ma problematicità che non deriva soltanto dalla struttura del nostro bilancio, soprattutto per quello che riguarda la parte della gestione corrente, che deriva, l'abbiamo detto 100.000 volte, dalla riduzione dei trasferimenti, quindi da minori entrate correnti, e quindi se ci sono minori entrate correnti è difficile anche sostenere la spesa corrente, insomma tutte cose che sappiamo già, ma c'è anche qualcosa di più quest'anno. Nel senso che c'è stato un passaggio, se passi la slide, c'è stato un passaggio importante che crea delle nuove problematicità, almeno sul piano della comprensione immediata dei bilanci. Quindi, come dice la slide, ci sono in effetti delle difficoltà di raffronto tra il 2014 e il 2015. Intanto diciamo questo, che la copiosa messa di informazioni che vi sono state date su questo rendiconto, mi sembra che si arrivi fino all'allegato N, forniscono senz'altro molti punti sulla discussione. Ma io volevo soffermarmi soprattutto su questo tema, cioè delle difficoltà di raffronto tra i due bilanci, perché poi è su questo tema che si possono nascere anche dei malintesi o dei giudizi non corretti su quella che è stata l'attività dell'amministrazione nel 2015. Intanto diciamo che viene utilizzato ancora il vecchio schema per l'ultima volta nel 2015, quello cioè derivante dal DPR 194-196. Dal 2016 utilizzeremo il nuovo schema previsto dalle norme sull'armonizzazione contabile, che tra l'altro vi sono forniti in anteprima, diciamo a livello conoscitivo, proprio in quell'allegato N che citavo poc'anzi. Quindi
pur utilizzando lo schema vecchio, ecco, ci sono però svariati effetti della nuova normativa sulla armonizzazione contabile. Diciamo intanto che nel 2015 c'è un impatto in entrata e in uscita dei 3.011.000, e quindi con impatto neutro direi, dei 3.011.000 del riaccertamento straordinario dei residui effettuato dalla Giunta il 7 maggio del 2015, e poi c'è l'effetto dei 4.024.000 del riaccertamento ordinario dell'11.4.2016. Notiamo bene, no, se torni ancora un attimo indietro, scusa, che queste difficoltà ci sono in tutti i livelli in cui l'amministrazione, in base alle regole contabili vigenti, rendi conto, cioè sia a livello di gestione finanziaria, che comprende tutte le movimentazioni di competenze e dei residui, partendo dal saldo iniziale di cassa e arrivando poi a un nuovo saldo di cassa, nella gestione di competenza limitata agli incassi e pagamenti di competenza, cioè quelli del 2015, e ai residui attivi e passivi della competenza, e cioè quanto non è stato incassato sugli accertamenti e quanto non è stato pagato sugli impegni, e anche nella gestione di residui, cioè quanto è stato incassato e pagato e quanto rimane dei vecchi residui, cioè dei residui antecedenti il 2015. Ecco, a tutti questi livelli ci sono delle cose da chiarire e da mettere in giusta evidenza per evitare dei malintesi. Ecco, vediamo un attimino. Innanzitutto diciamo questo, che per quanto riguarda la gestione dei residui c'è un fatto molto importante, e cioè il fondo pluriennale vincolato derivante dal riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2015 è presente nel 2015, ma nei dati di fine 2014 non c'era. È una somma molto importante, si tratta di 5.564.000 euro, di cui 4.024.000 reimputati in esercizi successivi e 1.521.000 eliminati per insussistenza. Poi entreremo un po' meglio in queste cifre. Quindi cominciamo a dire che nel 2015 esiste una situazione di questo tipo e non esiste invece nel 2014. Questo per quanto riguarda la gestione dei residui. Per quanto riguarda, scusate, la parte del rendiconto di gestione finanziaria attinenti ai residui, ma anche per quello che riguarda la gestione corrente ci sono delle cose nuove. Ecco, allora diciamo che nel 2015 non c'è più, a questo accennavo anche nel mio breve intervento in commissione, nel 2015 non c'è più la possibilità di registrare i cosiddetti impegni impropri, a differenza che nel 2014. Questo perché le nuove norme sull'armonizzazione contabile non lo consentono più. E non lo consentono più perché le nuove norme dell'armonizzazione contabile diventano rigidissime per quanto riguarda la registrazione degli impegni. Ovvero sia, se non c'è titolo giuridico e se non c'è esigibilità nell'anno, non si può registrare l'impegno. Nel 2014 questa rigidità sicuramente non esisteva, tant'è che questi impegni impropri, che non sono nient'altro che degli impegni generalmente che riguardavano la parte in conto capitale, che erano fronteggiati da entrate non solo accertate ma già incassate, venivano regolarmente iscritte tra gli impegni pur in assenza di un titolo giuridico. Anche nella parte della gestione corrente c'era un atteggiamento, diciamo così, più meno restrittivo, più disinvolto per prassi, e cioè quando si avevano delle spese ripetitive, venivano molte volte impegnate, ripetitive nel senso che sicuramente si sarebbero ripetute, venivano impegnate anche in assenza di titolo giuridico. Quindi se mettiamo insieme tutti questi vari elementi, che sono soprattutto quello che è uscito dal riaccertamento straordinario dei residui, sia per la parte di residui eliminati per insussistenza, cioè per mancanza di titolo giuridico, sia per quelli che sono i residui che diventano imputabili in esercizi successivi, i 4.024.000, ecco, se mettiamo insieme tutti questi elementi e poi anche le economie, la mancata registrazione degli impegni impropri, la prassi, ecco, sulle spese ripetitive, ecco, se mettiamo insieme tutti questi elementi, che cosa abbiamo? Abbiamo una raffigurazione che si riverbera nel risultato finale, che è assolutamente diversa, ovvero sia il 2015, i dati del 2015 ai vari livelli di gestione finanziaria di competenze dei residui, proprio in base alle nuove norme che vengono applicate, sono diverse. Sarebbero stati largo circa analoghi a quelli del 2014 se avessero potuto applicare le norme che venivano applicate nel 2014, oppure invertendo il concetto possiamo dire che se anche nel 2014 si fossero dovute applicare le norme che fossero state applicate nel 2015, senz'altro non ci sarebbero stati dei saldi, dei risultati a livello di gestione finanziaria e competenze dei residui così limitati come è avvenuto nel 2014. Quindi viene introdotta questa differenziazione molto notevole. Prendiamo in esame nella successiva slide, il quadro riassuntivo della gestione 2014. Ecco, qui si passa, come sempre è avvenuto, si parte, cioè, dal fondo di cassa il 1 gennaio, 2.623, si vanno ad aggiungere le riscossioni di competenze dei residui, si vanno a togliere i pagamenti di competenze dei residui e si arriva a un fondo di cassa di 6.655. Si va poi a calcolare quelli che sono i residui che rimangono, cioè sia i residui della competenza, sia i residui precedenti, i vecchi residui, per arrivare al nuovo fondo di cassa di 6.464.000. Ecco, questo 6.464.000, non so se voi riuscite a vedere, perché questo 6.464.000 non è nient'altro che, meglio, scusate, l'avanzo di 190.000, l'avanzo di 190.000 non è nient'altro che il fondo di cassa che rimarrebbe se venissero liquidati tutti i residui attivi e i residui passivi. Cioè abbiamo in pancia una cassa di 6.655. Se andiamo a incassare tutti i 5.393 di residui attivi, andiamo a pagare tutti i residui passivi, che sono ben 11.258, quello che ci rimane in cassa, cioè 190.258, è l'avanzo di amministrazione. Se passiamo al 2015, ecco, questo è un dato, mentre i precedenti, ecco, se non ci vedeste su questo potete seguirlo nella relazione tecnica che è l'allegato E a pagina 3, oppure nella relazione dei revisori che è l'allegato O a pagina 11, ecco, qui avete questi dati che vengono proiettati. Ecco, anche qui si passa dal fondo di cassa al 1 gennaio, che non è nient'altro che il fondo di cassa del precedente esercizio. Anche qui vengono computati riscossioni sia della competenza che di residui, vengono computati pagamenti sia della competenza che di residui, si arriva a una differenza in termini di cassa di 8.355.000. Vengono poi computati anche i residui attivi sia della competenza sia degli anni precedenti, per arrivare ad un avanzo di 8.365.000. Vedete che il salto da 190.000 a 8.365.000 è veramente rilevante ed è veramente notevole. Ecco, poi viene fatto un aggiustamento che è anche motivato nella relazione tecnica, si dice sì, però siccome sono stati tolti 4 milioni e 24 mila euro di residui che sono imputabili solo nell'esercizio successivo, cioè nel 2016, ecco che in effetti potremmo dire che l'avanzo reale non è di 8.365 ma è di 4.340. Qualcuno di voi potrebbe dirmi, sì, però pur ammettendo che i 4 milioni e 24 derivanti di impegni reimputati nel 2016, pur conteggiando questi, rimane sempre un 4 milioni e 340 che è notevolmente superiore ai 190. D'accordo, però da questo 4 milioni e 340 non andrebbero tolti anche il milione e 500 mila di residui che sono stati depennati per insussistenza, e poi ci sono quelle componenti che accennavo prima, che sono cioè gli impegni impropri, che sono spesa di parte corrente impegnata in quanto spesa ripetitiva in assenza di un titolo giuridico formalizzato, e quindi se io tengo conto di tutte queste cose mi porto a un qualcosa non identico sicuramente ai 190 di avanzo della gestione finanziaria del 2014, ma qualcosa che verosimilmente si avvicina molto. Andiamo a vedere quello che è successo a livello di gestione di competenza. Ecco, a livello di gestione di competenza, come si diceva prima, per il 2014, questo è un quadro che voi non avete, ma potete andarlo a vedere nel materiale fornito lo scorso anno. Qui abbiamo un saldo negativo di 212.000, tiene conto solo delle riscossioni dei pagamenti di competenza e dei residui attivi che rimangono e di quelli passivi che rimangono della competenza. 212.000. Se vado a raffrontarlo con quello che è il risultato della gestione di competenza, che potete trovare nella relazione tecnica allegato E a pagina 5, oppure nella relazione di revisore allegato O a pagina 7, ecco, voi vedete che la gestione di competenza è di 3.285.000. Ecco, la differenza, mi ripeto per la terza volta, per quello che riguarda la parte di competenza, è appunto da rintracciare in quella impossibilità che ho avuto nel 2015 di computare gli impegni impropri, oppure quegli impegni relativi alla gestione corrente che venivano in quanto ripetitivi impegnati anche in assenza di titolo giuridico. E aggiungerei a questo punto anche un altro elemento finora non ho citato. Nei dati relativi al 2015 compare un fondo crediti di dubbia esigibilità di 563.000 euro. Ora, tutti i fondi, fondo di riserva ma anche il fondo crediti di dubbia esigibilità, non possono mai essere impegnati. Per loro natura i fondi non vengono mai impegnati, no? Quindi, non venendo impegnati, danno luogo ad una economia nella gestione che poi rifluisce nel risultato finale. Ora, se io ho nel 2015 un fondo superiore, e ce l'ho, perché è di 563 e quello del 2014 era, cito memoria, 200 e rotti mila, se io ho un fondo superiore, fondo che non viene impegnato e quindi mi crea un'economia, ecco, anche questo è un elemento che va nel senso di ampliare l'avanzo. Quindi c'è anche la componente fondi. Ecco, andiamo a vedere la gestione dei residui. Questo lo ripeto, la gestione dei residui è quella che riguarda la parte antecedente il 2015, come si muovono. Si parte dal fondo di cassa del 1 gennaio, come si muovono, cioè quanto è stato riscosso su questi residui antecedenti il 2015, quanto è stato pagato, quanto rimane di questi residui anteriore al 2015, sia per quelli attivi che per quelli passivi, e si arriva a una certa differenza che per il 2014 era 402.000. Nel 2015 anche qui abbiamo una differenza notevolmente superiore. Ecco, qui richiamo, ecco, questi dati voi li potete trovare, il quadro riassuntivo della gestione dei residui per una migliore lettura nell'allegato E, che è quello della relazione tecnica, pagina 11, oppure nella relazione dei revisori a pagina 28. Relazione revisori allegato O. Anche qui il solito discorso: fondo di cassa, riscossione, pagamenti, quello che rimane dei residui, e si arriva a un risultato di 5.080.000, notevolmente superiore ai 402. Ma la grossa differenza dove sta? Sta proprio in quei residui che io sono andato a eliminare per 5 milioni e rotti, poi lo vediamo meglio per 5 milioni e rotti, che sono andato a eliminare perché o erano insussistenti, cioè non avevano un titolo giuridico, oppure erano relativi a impegni che andavano reimputati nel 2016, poi c'è un piccolo importo anche nel 2017, in quanto non esigibili nel 2015. Quindi anche qui ho questi oltre 5 milioni che rimangono in quella che è la contabilizzazione dei 5.080.000, ma che in realtà ci sono perché le nuove regole mi hanno imposto di eliminarli, ripeto, o perché insussistenti o perché esigibili in esercizi successivi. Se vediamo la successiva slide, ecco, vediamo che dal 2012 al 2015 voi vedete che per la gestione finanziaria ci si barcamenava sempre in importi non uguali ma diciamo simili, cioè le differenze della gestione finanziaria fino al 2014 sono state abbastanza simili, 240, 409, 190, il balzo avviene nel 2015 per quelle motivazioni che ho cercato, mi sono sforzato di illustrare, non so se ci sono riuscito, e questa stessa cosa avviene nella gestione di competenza, che dava un risultato di 664 nel 2012, poi 390, poi meno 212, questo era stato addirittura negativo, per poi avere lo sbalzo di 3.285. Qui non ho riportato la gestione dei residui, ma la gestione dei residui, l'abbiamo visto poc'anzi, era di 402 nel 2014 e di 5.080.000 nel 2015. C'è ancora una slide successiva che, ecco, sulla quale o Matteo riesce a ingrandire o se no, ma comunque, ecco, vi dico già che questa voi la potete seguire per il 2015, questa è la prima che voglio proiettare, quella del 2014. Ecco, no, se me lo sposti a sinistra, ecco, se mi lasci la parte più a destra, ecco, benissimo. Benissimo, vabbè, poi casomai me la muovi. Ecco, questo voi l'avevate in quello dell'anno scorso, ma poi nella successiva del 2015. Ecco, questo voglio fare alcune argomentazioni su questa tabella. Questa è la tabella del riepilogo generale delle entrate e del riepilogo generale delle uscite. Allora, la prima, questo è quello consueto, quello del 194, del DPR 194 del 1996, quindi dovreste esservi abituati un po' a leggerlo. Allora, nella prima colonna abbiamo, ecco, nella prima colonna dove c'è CP, ecco, abbiamo la previsione del 2014. Previsione del 2014, attenzione, non è quella iniziale, è quella ormai finale, quella dell'assestamento. 22.264. Se alzi un po' la diapositiva, vedete, mi fai vedere che... No, sali? No, al contrario? Ecco, scendi. Vabbè. Vedete che nelle uscite 22.264. Perché... quando si parla di bilanci di previsione, o quello iniziale o quelli risultanti dalle successive variazioni, ci deve essere sempre un pareggio, no? Questo è un principio fondamentale, deve esserci un pareggio. E qui infatti abbiamo 22.264 e 22.264. Poi andiamo a vedere quello che è successo a livello di accertamenti per quello che riguarda la parte delle entrate. Abbiamo accertato su 22.264 19.855. La differenza tra la previsione, diciamo l'ultima previsione, quella dell'assestamento, e l'accertamento, che sono 2.408, l'ultima colonna, ecco bravo con la freccetta indica, 2.408, queste cosa sono? Sono chiamate delle diseconomie o degli aggravi di gestione. Che effetto hanno queste diseconomie? Hanno l'effetto che se per caso nella parte dell'uscita io avessi gli impegni che pareggiano la previsione, io se ho una diseconomia nell'entrata o un aggravio nell'entrata vado a creare un disavanzo. Siccome questo non è avvenuto, perché abbiamo, non le chiamo più diseconomie, ma le chiamo delle economie, infatti vedete che a fronte una previsione di 22.264.000, io ho degli impegni di 20.067.000, quindi ho delle economie per 2.196.000. Siccome io ho avuto delle diseconomie di entrata di 2.408.000, e ho avuto delle economie nella parte di uscita per effetto di impegni minori della previsione per 2.196.000, ecco che 2.408.000 meno 2.196.000 fa meno 212.000, che è il risultato della gestione di competenza. Andiamo a vedere quello che è successo nel 2015. Questo voi lo potete seguire perché è nell'allegato a pagina 13 c'è il riepilogo generale delle entrate, e sempre nell'allegato a pagina 31 delle spese c'è il riepilogo generale delle uscite. Faccio lo stesso discorso, anche qui vedete che abbiamo una previsione della competenza di 25.922 che pareggia quella delle uscite sotto di 25.922 per il principio che devono sempre pareggiare. Poi ho a fronte dei 25.922 ho accertamenti di 21.376 con diseconomie per 4.546, ho impegni per 18.091 con economie per 7.831.000. Se io faccio la differenza tra diseconomie per 4.546 e economie per 7.831, ho 3.285.000, che è il dato che abbiamo visto della. Ma c'è un altro dato su cui mi volevo soffermare un attimino. Ecco, nelle uscite. Questa volta andiamo a vedere i residui, andiamo a vedere l'ultima colonna, ecco allora, nei residui, partendo dalla prima colonna, avevo residui per 11.858, ne ho per 6.293.000, quindi ho una economia di 5.564.000 nei residui, i quali non sono nient'altro che quello che è emerso dal riaccertamento ordinario dei residui dell'11 aprile del 2016, che mi diceva che 1.521.000 di residui venivano cancellati per insussistenza, non c'era titolo giuridico, e invece 4.043.000 4.024.000 andavano nel 2016 e 19.000 andavano nel 2017, che erano diciamo quegli importi di residui che venivano portati in esercizio successivo o in esercizi successivi, 16-17, anche se il 17 abbiamo visto pochissimo, 19.000, perché non erano esigibili nel 2015. Quindi, da questa tabella che cosa voglio dire? Voglio dire che più io divento rigido nel calcolare gli impegni, e la rigidità è diventata massima nel 2015, no? Perché se non c'era titolo giuridico, via, in sussistenza. Se non erano esigibili nel 2015, via, perché passano nell'esercizio o negli esercizi successivi. Più io divento esigente nell'eliminare impegni, e sono diventato esigentissimo perché ne ho eliminati nei residui 5.564.000, no? Più io divento esigente, più creo economie e le economie vanno a riportarsi nell'avanzo. Allora, alla fine di questa chiacchierata, poi dirò qualche altra cosa, voglio dire che quando qualcuno in maniera sprovveduta magari fa delle valutazioni, ma che cosa è successo? Il comune non è in grado di spendere i soldi? No, il comune è sempre stato in grado di spendere i soldi, come dimostra la sequela di quei dati che vi ho fatto vedere dal 2012 fino al 2015, fino al 2014. Nel 2015 il comune non è stato in grado di spendere determinati soldi perché questi sono stati eliminati creando delle economie, le quali economie sono andate, cioè in pratica c'è una gestione estremamente, enormemente più ristretta per quello che riguarda i residui, ma per quello che riguarda le cose che vi dicevo prima sugli impegni impropri, sugli impegni anche ripetitivi, diventa una visione estremamente più ristrettiva, più cautelativa per quello che riguarda gli impegni, e tutto questo, ripeto, meno impegni considero, più si amplia il divario tra la previsione e l'impegno, quindi aumenta l'economia, se sto parlando di impegni, e quindi aumenta di conseguenza anche il risultato finale. Ecco, quindi, ripeto, siccome ho letto, sentito dichiarazioni che vanno appunto nel senso di dire il comune è incapace perché non riesce a spendere i soldi, ma non riesce a spendere i soldi perché le regole non gli consentono di spendere questi soldi. Volevo poi dire qualche cosa sulla parte, su alcuni indici. Nella seconda parte della relazione tecnica, sono stati elaborati una sequela notevole di indici, diverse decine, penso una trentina di indici. E io di questi volevo dire qualcosa solamente su alcuni. Ecco, il primo indice. Ecco, è l'indice della autonomia finanziaria. Lo voglio dire perché vengono fuori le solite problematiche. Attenzione, io negli altri anni insistevo molto sul discorso dei trasferimenti che diminuiscono, ci rendono i problemi. Io quest'anno non voglio ripetere le cose che ormai andiamo dicendo da diversi anni, sia in fase di rendiconto, sia in fase di bilancio di previsione. Questi sono, volenti o nolenti, gli aspetti strutturali del bilancio del nostro comune. Orbene, questo è un indice di autonomia finanziaria, il quale mi porta al numeratore le entrate tributarie e le entrate extratributarie e al denominatore le entrate correnti. Cioè, in pratica, che cosa vuol dimostrare? Posto che le entrate correnti sono di un certo ammontare, su queste entrate correnti qual è l'apporto delle entrate tributarie e delle entrate extratributarie? Quindi al numeratore io metto la somma delle entrate tributarie 10.809 più 3.223 che sono le extratributarie, e al denominatore metto 14.539. e viene fuori che l'autonomia finanziaria continua ad aumentare. 82-44, 90-60, 94-57. Cioè il comune deve sempre abituarsi, deve abituarsi sempre più a fare assegnamento sulle sue forze, sulle sue forze. Però vediamo che le entrate correnti però non solo mi danno questo risultato in termini di rapporto tra la parte autonoma di entrata tributaria e extratributaria e le entrate correnti, ma l'altro dato da non sottovalutare è che le entrate correnti diminuiscono anche, perché le entrate correnti passano da 15.878 a 15.236 e a 14.839. Minori entrate correnti significa minore spesa corrente, significa minore spesa corrente, significa maggiori difficoltà di gestione. E perché diminuiscono le entrate correnti in un contesto in cui largo circa le entrate tributarie si mantengono, anzi aumentano, perché vanno da 10.253 del 13 a 10.809 e anche le entrate extratributarie aumentano? Perché diminuiscono le spese correnti? Per il semplice fatto che le entrate da trasferimenti calano vertiginosamente. Ecco, qui sta un po' il nocciolo della struttura del nostro bilancio e anche quelle che sono delle critiche, a mio avviso, sprovvedute che vengono fatte. Ma il Comune va ad aumentare le entrate tributarie. Ha aumentato le entrate tributarie. Ma il Comune ha aumentato anche le entrate extratributarie. Sì, ha aumentato le entrate extratributarie. Ma nonostante questo, non riesce a garantire gli stessi servizi che garantiva negli esercizi precedenti, sono i trasferimenti. Abbiamo parlato diverse volte. Questa è una caratteristica strutturale del nostro Comune. Certo, si potrebbero anche non aumentare le entrate tributarie, si potrebbero non aumentare le entrate extratributarie, ma il conto verrebbe pagato in un'ulteriore erosione del livello qualitativo, ma anche quantitativo, dei servizi. Questo per quanto riguarda la slide dell'autonomia finanziaria. Ma ce n'è un'altra altrettanto interessante che fa un po' pendant a questa. Cioè dice grado di dipendenza erariale. Cioè qui al numeratore abbiamo i trasferimenti correnti dello Stato, che abbiamo visto precipitano all'ingiù, e al denominatore le entrate correnti. Cioè mi vuol dire... Fa pendant perché nell'altra dicevo quanto io sono autonomo, qui invece dice quanto dipendo dalle trasferimenti erariali. Attenzione, trasferimenti erariali, qui ci sono dentro solo quelli dello Stato e non ci sono quelli della Regione, ma quelli della Regione hanno anche quelli un andamento. Quindi questo dato dei trasferimenti non collima con quello della precedente slide perché mancano i trasferimenti delle Regioni, qui parliamo solo di trasferimenti dello Stato. Ecco, e qui vediamo che l'effetto è che se io in qualsiasi rapporto diminuisco il numeratore e nel contempo diminuisco anche il denominatore, ecco, l'effetto non può essere altro che la riduzione dell'indice, che passa da 11,66 nel 13 a 5,34 del 2014 e a 3,89 del 2015. Cioè l'apporto sulle entrate correnti dei trasferimenti erariali diminuisce, creandomi tutti i problemi che dicevo prima, insomma, e al quale poi in qualche modo bisogna far fronte, no? In qualche modo bisogna far fronte. L'altro slide, che è la penultima, poi smetto. Ecco, questo riguarda la parte, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente. Anche qui per l'andamento anomalo della riduzione della spesa corrente si ha che un dato apparentemente contraddittorio, perché l'incidenza della spesa del personale al numeratore sulla spesa corrente al denominatore aumenta, perché passa da 32, 33, 34, non tanto, ma però aumenta, pur in presenza di spese del personale che in termini assoluti mi diminuiscono. No? Qui uno mi dice, ma com'è possibile? Le spese del personale sono passate da 4.648.000 del 2013 a 4.853.000 nel 2014, beh qui c'è un leggero aumento, ma però nel 2015 4.612, quindi il trend è in discesa. Diminuisco le spese del personale, ma l'incidenza sulla spesa corrente aumenta. E qui la risposta è che sta nel denominatore. Se il denominatore mi diminuisce perché la spesa corrente perché le spese correnti diminuiscono, l'effetto è questo. Sulle spese del personale, che sono una componente diciamo importante intanto per l'importo in termini assoluti, perché stiamo parlando di 4 milioni e 600 mila euro, ma poi perché nell'ambito di una particolare attenzione nel contenimento delle spese è sottoposta ad una attenzione del tutto particolare. Ecco, qui abbiamo sostanzialmente due limiti, poi casomai credo che l'assessore Adumino potrebbe dire delle cose in maniera molto più approfondita di quanto possa dire io. Qui ci sono due limiti: uno, che la spesa del personale deve diminuire, e qui noi la diminuiamo, no? La diminuiamo perché vediamo che passiamo. E poi c'è un altro limite, e che cioè la spesa del personale in termini percentuali, ecco, sulla spesa corrente non può superare l'incidenza della spesa del personale sulla media dei rendiconti di spesa del periodo 2011-2012-2013, no? Ecco, quindi cioè devo dirigere la spesa del personale tenuto conto di queste due esigenze: da una parte deve diminuire, dall'altra non può incidere sulla spesa corrente in termini superiori dell'incidenza media avvenuta nel 2011, 2012 e 2013. L'ultima slide riguarda l'indice di rigidità strutturale. Qui andiamo a paragonare quella che è l'incidenza delle spese del personale e del rimborso dei mutui, sia parte interessi sia parte capitale, cioè l'incidenza delle rate dei mutui, sulle entrate correnti. È un indice abbastanza importante che si mantiene, diciamo, largo circa invariato, 39, 42, 41, ecco, ma è molto importante perché, posto che spese di personale e rimborso dei mutui sono dei fattori di rigidità, quanto più bassa è questa rigidità o quanto più alta è questa rigidità, se la rigidità è più bassa, cioè se io dovessi scendere al di sotto di quelli che sono i nostri attuali livelli intorno al 40%, io avrei maggiore flessibilità nella gestione. Se invece la rigidità andasse ad aumentare, avrei una minore flessibilità nella gestione, cioè avrei meno risorse da destinare ad altri servizi, perché tutto quello che non destino a spese di personale, spese per il rimborso dei mutui, lo posso destinare ad altre finalità di spesa. Tutto quello che invece vado a immettere in questi aggregati di spesa molto rigidi, mi togli a mia volta la flessibilità. Io mi fermerei, ecco, ho ho dato un taglio un po' diverso dagli altri anni, perché mi sembrava che la cosa più importante quest'anno fosse proprio quella di rendersi conto il perché c'è questa esplosione negli avanzi a diversi livelli rispetto agli anni precedenti. Lo ripeto, non è una difficoltà gestionale, nel senso che non è che noi non vogliamo o non vogliamo spendere soldi, ma è che le nuove regole ci inibiscono di tenere un livello di impegni come gli altri anni, e quindi ci inibiscono anche la relativa spesa, facendo lievitare invece la parte di avanzo.
Apriamo la discussione, la parola al Consiglio, consigliere Ghisellini.
Alcune domande. Uno è, se non ho capito male, i residui inesigibili sono comunque stati tenuti validi dentro un fondo di rischio di esigibilità. Non sono quindi stati eliminati come era nel passato. Quando uno non era esigibile si faceva la valutazione dei vari funzionari, poi annullavano sia l'attivo che il passivo, che non era sicuramente più inesigibile. Qua invece ci sono dentro, perché c'è una lista con scritto non esigibili proprio nei residui. Seconda cosa, che accetto senz'altro la complessità del calcolo, che come ha detto e ha descritto bene l'assessore, certo che rimane semplicemente cosa evidente che tra il cash di inizio anno e il cash di fine anno è comunque un cash. Se siano 8 milioni meno 6 saranno quello che i 6 anziché gli 8, quindi vuol dire una liquidità comunque enorme che c'è, che prima lei dice c'era ma non si vedeva. Ammettiamolo, lo verificheremo quindi nel 2016. Lei stesso ha detto che il fondo, il PV, va a, per 4 milioni e 20, mi pare 3 milioni e 9 per il 2016 e 19 mila per il 2017. Il che vuol dire che tutti i progetti che sono stati sparati fuori alla fine del dicembre del 2015 dovranno essere fatti e pagati nel 2016, almeno nella vostra convinzione. Quindi lo vedremo nel futuro fondo del 2017 quali saranno gli arretrati che potranno sommarsi l'uno con l'altro. Quindi è un sistema di valutazione, secondo me, molto migliore di prima, questa è una mia impressione, molto più preciso, molto più terra terra se vuole, ma sicuramente si fa presto a fare le differenze, mentre prima era un po' difficile seguire i sistemi ragionieristici della contabilità, oggi è molto più semplice con queste tabelle. Altra cosa che volevo chiederle, per farle un esempio, dove non sempre si riesce, non riesco io, a far quadrare i conti, tra il rendiconto del revisore, ci risiamo con i revisori, e la quadratura di bilancio. Mi spiego, quando si va a parlare del fondo di produttività per i dipendenti, abbiamo una tabella dei revisori e una tabella nostra, cioè del bilancio, che è il conto d'uscita, che non corrispondono. Guardiamo per esempio quello di pagina 3 del conto di bilancio. Del conto di bilancio, quello che lei ha fornito. Quello dettagliato. Se vuole le do questo qui, assessore. Perché è complicato andarli anche a cercare, non è che.
Sì.
magari facciamo prima le domande, consigliere, poi le risposte le dà dopo l'assessore.
Ecco, quindi qui la domanda era, siccome parte da un residuo, quindi devo pensare al residuo del 2014 di 221.000 e rotti, più quello di competenza, perché siamo, come lei giustamente ha detto, sulla competenza, arriva una cifra e poi invece va all'ultima colonna, vengono a detrarsi 221.000 per ognuna delle due voci, differente per poche decine di migliaia, non sono grandi differenze, però ci sono, e quindi le chiedo, vuol dire che i soldi che voi avete impegnato con l'accordo che ci avete detto anche in consiglio per i dipendenti del dicembre del 2015 non ha più fondo? Cioè che non ci sono più i soldi dentro al bilancio del 2015? Ecco, la domanda è diretta. La ringrazio.
Altri interventi? Consigliere Lesma.
Sì. Il Consiglio Comunale è chiamato questa sera ad approvare il conto consuntivo 2015 dopo aver ricevuto la diffida prefettizia. A dimostrazione del fatto che, contrariamente a quanto affermato dall'assessore Bongiorni e dal segretario generale, i termini di legge devono essere rispettati e se il TUEL prescrive l'adozione di un atto da parte del Consiglio Comunale, sarà il Consiglio a doverlo adottare nei termini di legge, poiché il solo passaggio in giunta, per quanto necessario, non è però sufficiente ad evitare l'intervento del prefetto, e lo si è visto. È assolutamente evidente che ci sono state delle difficoltà, ma se a livello nazionale non si è ritenuto di concedere una proroga, una ulteriore proroga, mi sembra assolutamente coerente che il Comune debba rispettare i termini imposti dalla legge. E se non lo fa, è nostro dovere di consiglieri segnalarlo, in quanto fra i nostri doveri rientra anche quello del controllo politico e amministrativo. Entrando nello specifico di questo consuntivo, direi che probabilmente il documento più interessante è contenuto nella relazione della Giunta ed è la tabella relativa all'analisi della gestione dei programmi, che ci dovrebbe dare la misura dell'efficacia delle azioni intraprese dall'ente. Si tratta dell'allegato F. In particolare la percentuale di realizzo impegni, che mostra lo stato di realizzazione dei programmi, e la percentuale di realizzo pagamenti, che invece fornisce un'indicazione circa il grado di ultimazione dei programmi. Guardando questi valori possiamo avere un'idea sull'efficacia dell'amministrazione, ovvero su quanto sia stato effettivamente intrapreso e portato a termine. Le percentuali in alcuni programmi sono molto basse. La funzione 0900 riguardante la gestione del territorio e dell'ambiente, ad esempio, vede un grado di ultimazione dei programmi solo del 49%. Quindi circa la metà delle azioni intraprese non è arrivata a completamento. Idem per quanto riguarda la funzione di istruzione pubblica 0400, che vede un grado del 50%. La funzione nel settore sportivo e ricreativo 0600 vede addirittura un misero 26%. Questi sono solo alcuni esempi. Se con l'approvazione del rendiconto il Consiglio è chiamato a giudicare l'operato della Giunta e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi, direi che questa amministrazione è ben lontana dall'essere un modello di efficienza. O forse dovremmo aspettare il consuntivo 2016 l'anno prossimo, staremo a vedere. Per ora mi limito ad osservare una cosa. Nel Consiglio Comunale dello scorso 28 aprile avevo parlato di riorganizzazione fallimentare e di sostanziale paralisi degli uffici comunali. Il sindaco mi aveva risposto dicendomi che era presto per tenere comizietti e che sostanzialmente stavo fornendo una rappresentazione distorta della realtà e che parlare di paralisi era cosa assolutamente fuori luogo. Ebbene, la RSU del Comune ha chiesto pochi giorni fa un incontro con i capigruppo consigliari allo scopo di informare, riporto testualmente, sullo stato di disagio dei lavoratori del Comune, sulla situazione di stallo della macchina amministrativa, sul totale deterioramento delle relazioni sindacali causato dalle azioni di governo della Giunta Gaiani. Nella lettera scritta dalla RSU si parla senza mezzi termini di gestione a dir poco discutibile della macchina amministrativa, di una riorganizzazione
consigliere,
che ha prodotto solo disservizi.
Vorrei capire, questa è fase di discussione.
Sì, quindi infatti è il mio intervento sul consuntivo questo.
Quindi arriviamo a delle domande da porre alla
questo
Giunta?
Questo è un intervento, non devo porre domande.
Va bene. Le dichiarazioni di voto però le lasciamo alla
questa
fase successiva.
Questa non è una dichiarazione di voto. Si parla inoltre di uffici in ginocchio a causa delle scelte irrazionali della Giunta. Non solo, entrando in comune stasera ho letto un volantino dei dipendenti che parla espressamente di immobilismo, di scelte fallimentari. Per cui tutto questo secondo me si ricollega con il discorso che ho fatto aprendo l'intervento sul consuntivo, e cioè guardando questi indici, questi parametri che dovrebbero fornire il grado di efficienza dell'azione amministrativa e che abbiamo visto in alcuni casi sono molto bassi, cioè non si è arrivati a portare a compimento quello che era il programma amministrativo, si può parlare, come dicevo nel Consiglio del 28 aprile, di un sostanziale stallo della macchina amministrativa. E questo è stato confermato dai dipendenti stessi. Grazie.
Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono, passerei quindi la parola alla Giunta per la replica. Assessore Buongiorno, prego.
Dunque, per quello che diceva il consigliere Ghisellini, ecco, a proposito di quei 5 milioni e 164 mila, scusate, vado a prendere perché queste cifre. Ecco, no, ma il 5.564 contengono due elementi. Un elemento che è un elemento sono 4.043.000 che sono quegli impegni che sono stati assunti ma non sono esigibili nel 2015 e quindi passano ad esercizi successivi. Per la precisione passano di questo 4 milioni e 43 mila, 2 milioni e 43, sto andando un po', insomma la parte più grossa va nel 2016 e soltanto 19 mila vanno nel 2000, 4 milioni 424, allora la parte sono 4 milioni e 43 che non sono esigibili, di cui 4.424.000, cioè la stragrande maggioranza, si riferisce a impegni che diventeranno esigibili nel 2016 e quindi attraverso il fondo pluriennale vincolato, che lo vedremo in entrata nel bilancio di previsione 2016, ma non l'avete visto in quello che è passato, perché entra per effetto della delibera giunta successivamente, nella prossima variazione voi lo vedrete. Ecco, e quindi questo l'abbiamo capito. L'altra parte, che sono 1.521.000, che uniti ai 4.043.000 sono i 5.564 di economia per minor impegni, sono proprio diciamo impegni che vengono eliminati per insussistenza, cioè non c'è titolo giuridico. Tra l'altro su questo qui volevo dire che il caso più emblematico, anche per l'ammontare consistente, che sono 500 milioni, sono 500 mila, riguarda Ippo Castani. Allora, Ippo Castani cos'era successo? Non so se è successo nel 2013 o nel 2014, credo nel 2013, quindi amministrazione Ghisellini. Ippo Castani erano stati non solo accertati i 500 mila, ma erano stati addirittura incassati. A fronte di questo incasso era stato creato un impegno per diverse opere che però non erano state neanche ben quantificate, sia per la tipologia e sia tantomeno per il titolo giuridico, cioè non c'era nessun contratto, erano stati. Ecco. Questi qui, quando siamo andati a fare con la giunta dell'11 aprile il riaccertamento ordinario dei residui, questo 500.000 euro, unitamente ad altri per un totale di 1.500.000 euro, sono stati eliminati. Perché? Perché le nuove norme contabili non guardano in faccia a nessuno, dicono: ma che impegno era quello? A fronte di quell'impegno esiste un titolo giuridico, in altri termini esiste un contratto che ti lega nei confronti di quello che è l'esecutore relativamente ai soldi che tu gli dovrai dare a fronte delle opere? Sì, benissimo, lo lasci. No, viene depennato. Viene depennato dalla contabilità perché viene eliminato per insussistenza. Poi l'abbiamo visto prima, ho cercato di spiegarlo, tutte le volte che io vado a ridurre un impegno, come è avvenuto in questo caso, perché lo elimino per insussistenza, mi riaffiora nell'avanzo e quindi giustamente viene spostato. Ecco, viene spostato. Quando viene spostato nell'avanzo, tra l'altro sarà un avanzo vincolato, perché noi tutto l'avanzo è vincolato, non so se avete visto, è tutto vincolato. Nel momento in cui si creeranno i presupposti, perché cioè l'impegno, il titolo giuridico e quant'altro, questo ritornerà in auge. Ecco, questo è stato un po'. Sul discorso del personale, adesso se vuole ripetere la pagina, perché adesso ho trovato il...
Sì, se vede a pagina 3.
Pagina 3 delle spese.
Sì, okay. delle spese, dell'uscita.
Pagina 3, sì.
Il capitolo 12-12-12, è il primo.
Il primo capitolo 12-12, benissimo.
Fondo produttività, articolo 31.
Sì, sì. Sì, quello dei residui.
I residui ritengo che vengano dal 2014.
Esatto.
Poi c'è che va a zero. Come lo legge? È quello il dubbio, perché poi questa combinazione compare diversamente. Nel report dei
questi meno 221 sono stati reimputati nel 2015. Questo sono, vedo una notazione che mi ero...
Se lei guarda nel 2015 c'è sempre un meno 200. A parte quindi i numeri, non voglio quindi metterla... farle perdere tempo, anche perché ci vuole la contabile.
Sì, ma c'è un meno 200 perché a fronte di un 467 che comprendeva i 221 reimputati, ne sono stati impegnati soltanto 266, nel senso che gli altri slitteranno al 2016, quello che è l'esercizio successivo.
Quindi la parte 2015 finisce dentro al fondo anche questo?
Come?
Finisce nel fondo? Del
certo,
2016.
Certo.
Questi soldi sono disponibili secondo gli accordi?
Nel 2016, sì, sono disponibili nel 2016. Per quanto riguarda le valutazioni del consigliere Lesma che partivano dalla relazione della Giunta, adesso
i 500
non lo so, ecco, le percentuali. Allora intanto abbiamo un dato nei dati della relazione della Giunta. Innanzitutto c'è una percentuale di realizzo dell'accertamento sullo stanziamento, cioè sul dato previsionale, e c'è una percentuale di realizzo dell'impegno sullo stanziamento. Ecco, qui ovviamente la percentuale non è eclatante, proprio perché per quel discorso che si faceva di una eliminazione di moltissimi impegni, ecco, siccome io mi vado a confrontare l'impegno con la previsione in sede di assestamento, l'ultima previsione che è la prima colonna, se io erodo per le nuove norme sulla armonizzazione contabile, erodo gli impegni, è chiaro che poi se vado a paragonarmi con gli impegni ridotti vado a creare delle percentuali non elevatissime. Poi c'è l'altra percentuale che invece va a paragonare il pagamento sull'impegno. Ecco, io guardo il totale, ecco, nelle uscite 2015 vedo che siamo a livello di 70,28%. Adesso a me manca, intanto è un 70,28%. Poi ci sono senz'altro tutta una serie di fatti che sono legati all'esecuzione dei lavori, quindi ai ritmi di pagamento e quant'altro. Però io non so se questo rapporto, ripeto, tra i pagamenti e gli impegni, che ripeto è di 70,28, nelle giunte di cui lei faceva parte fosse superiore.
Adesso stiamo parlando di voi, però.
Benissimo. Io dico è un dato, l'abbiamo certificato, è 70-28. Poi ognuno potrà dare.
Non faccia i paragoni con quello che fanno gli altri, se no poi anch'io mi sento legittimata a fare il confronto con i comuni che hanno approvato nei termini il bilancio previsionale.
Vabbè, sulla ecco, e io invece mi faccio il raffronto con i comuni che non l'hanno approvato nei termini. Che
io, e allora nessuno faccia confronti, che va meglio. Allora nessuno faccia confronti, tantomeno con le giunte precedenti.
Va bene, grazie. Passiamo alle dichiarazioni.
No. Esiste una retorica del dibattito politico ed esiste una retorica della trattativa sindacale. Il fatto che alcuni vogliano forzare i toni sia nell'uno che nell'altro fa parte del gioco. Quindi io suggerirei di non prendere troppo alla lettera ciò che si legge sui volantini. Smentisco che questo comune sia la paralisi. Dico semplicemente che ci sono stati delle fasi di passaggio e di assestamento di un processo che è ancora in corso e che noi non abbiamo mai dato per compiuto, che è quello della riorganizzazione, che evidentemente ci accompagnerà ancora lungo il corso di quest'anno, come abbiamo detto chiaramente e lo abbiamo ribadito più volte anche agli interlocutori sindacali, perché è appunto una fase di assestamento. Al termine di questa fase di assestamento noi potremmo dire di avere il quadro complessivo e anche quello che sarà l'assetto definitivo, almeno nel corso di questo mandato, di quella che è la struttura e l'organizzazione della nostro comune. Questo è il dato di fatto. Tutti gli altri discorsi, scusatemi, io capisco, bisogna pur dire qualcosa, però allo stato di cose mi sembrano alquanto campati per aria, perché oggettivamente il criterio di soddisfazione di quella che è l'attività del comune deve essere decretato dai cittadini. Il comune non esiste in funzione di chi sta dentro il comune. Il comune esiste in funzione di chi sta fuori di esso. Questo è il dato di fatto fondamentale che ogni tanto si perde di vista. Questo è il criterio su cui noi vogliamo basare la nostra azione, l'abbiamo detto fin dall'inizio. Quindi la nostra attenzione principale è nei confronti della qualità del lavoro e dei servizi che vengono svolti a beneficio dei cittadini. Questo è dato di fatto. E da qui noi non ci muoviamo, perché questa è la nostra posizione e su questa posizione noi abbiamo chiesto a suo tempo il consenso degli elettori.
Passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Fais.
Sì, grazie. Innanzitutto parto con una promessa dovuta, parafrasando un vecchio detto, diamo buongiorno quel che di buongiorno, nel senso che a differenza dei due anni fa, la relazione del bilancio e le relative documentazioni sono estremamente più chiare e più complete rispetto a quanto ci lamentava, cioè rispetto a quello che succedeva all'inizio di questo mandato. E questo lo riconosco, lo voglio riconoscere pubblicamente, come pubblicamente avevamo accusato di scarsa, diciamo, attenzione alla trasparenza. Però sta di fatto che partendo dalle scelte politiche che stanno dietro, che compongono questo bilancio, che non condividiamo quasi per niente, come abbiamo sempre avuto modo di dire, e arrivando a situazioni come quelle che comunque hanno viziato lo stesso la redazione del bilancio, di quello che rappresenta di per sé, perché poi comunque il bilancio, oltre a essere una messa nero su bianco dei conti, anche una specie di rendiconto pratico e politico di un'amministrazione pubblica, quello che è stato detto fino adesso sul problema del personale non deve essere taciuto, nel senso che il personale, i dipendenti comunali vivono una situazione di disagio, come hanno sempre palesato, e questo disagio, secondo noi, si sta ripercuotendo sia sul lavoro dell'amministrazione, soprattutto sul lavoro del Consiglio Comunale, che è stato magari anche messo in difficoltà più volte durante questi due anni, ma ancora più importante, queste scelte si stanno ripercuotendo sulla cittadinanza, che da che ne dica il sindaco, i cittadini si stanno lamentando di alcune situazioni. Quindi bisogna sicuramente mettere a mano. Questo bilancio, comunque, ripeto, tornando al discorso delle scelte politiche, sono scelte politiche che non condividiamo, e oltre a non condividere le vostre scelte, abbiamo anche un problema legato al fatto che non vediamo concretizzato a due anni dal vostro insediamento gran parte delle vostre intenzioni, del vostro programma. Vi siete presentati con un programma elettorale due anni fa, e questo programma elettorale dopo due anni ancora non lo vediamo compiuto neanche per metà. A partire per esempio da questioni, ne faccio notare una che sarò ridondante come al solito, ma l'IRPEF per fare l'addizionale IRPEF per fasce di reddito ancora non c'è, ed era una cosa secondo noi importante. Comunque, detto questo, per queste ragioni che ho appena esplicitato, il Movimento 5 Stelle darà parere negativo a questo rendiconto di bilancio. Grazie.
Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Canali.
Sì, buonasera. Allora, è indubbiamente un passaggio molto importante la delibera di approvazione di un rendiconto. Quest'anno questa delibera è ovviamente più complicata, più complessa, porta al suo interno un inizio di modifiche che poi abbiamo visto essere ancora più consistenti nel 2016. Credo che su questo non ci siano chiarimenti da chiedere. L'assessore Buongiorni ha molto ben spiegato già con il bilancio di previsione del 2016 quali erano le differenze rispetto alla modalità di contabilizzazione e così via, e questa sera ci ha nuovamente chiarito già cosa in questo rendiconto veniva modificato. Quindi questi importi che prima non c'erano, queste modifiche, questa diversa lettura a cui dovremo abituarci. Tra l'altro ci sono modalità di contabilizzazione e di registrazione che hanno un effetto oggi con un peso e che cambierà nel corso dei prossimi 2 o 3 anni, perché ovviamente queste ripercussioni, questi passaggi di questi impegni propri o impropri non hanno un'efficacia solo su un anno, ma si riverserà anche sugli altri. A me interessava sottolineare un paio di cose che l'assessore non ha voluto citare, ma secondo me è importante dirlo. Ribadisco che indubbiamente si sta andando nella ricerca dell'autonomia locale, questo è chiaro, tra l'altro era un programma e un portabandiera di qualche partito un po' di anni fa, e ormai il governo ci costringe a cercare, costringe gli enti locali a cercare la propria autonomia di evasione delle richieste dei cittadini. Tuttavia dei trasferimenti ci sono ancora, e io voglio sottolineare che questi trasferimenti hanno un peso non di secondaria importanza su questo bilancio. Uno è il trasferimento in il trend storico dei trasferimenti statali, che troviamo a pagina 29 della relazione tecnica. Le cifre danno subito la sensazione, perché nel 2013 questi trasferimenti erano di 1.851.000 erotti, nel 2014 sono scesi a 813.000, nel 2015 i trasferimenti sono stati 577.000. Quindi quando parliamo di bilanci, parliamo di cifre. Se pensiamo che dal 2013 al 2005 siamo passati da trasferimenti che arrivavano a questo comune da 1.850.000 a 577.000, l'importo è tanto, è ovviamente qualcosa che questa amministrazione non ha potuto dare, che non ha potuto compiere. Però mi fa piacere dirlo, perché se andiamo oggi al Parco Chico Mendes ci rendiamo conto che è stato rifatto tutto il percorso. Sono state rifatte le attrezzature, sono state risistemate le panchine, sono stati messi i nuovi cestini. Meno male che questa amministrazione non ha fatto niente. Quel parco non vedeva una riallocazione, una risistemazione 6, 7, 8 anni e forse di più. Quindi tutto sommato qualcosa si vede. Vogliamo parlare delle alberature? Io ricordo che nell'era Ghisellini, giusto per non fare paragoni, gli unici alberi ripiantati erano stati quelli che al cimitero erano stati estirpati perché avevano subito un danno dalle intemperie. Beh, questa amministrazione in 2 anni ha già ripiantumato alberi in via Le Buffoli e ha già iniziato la ripiantumazione di via Pedretti. Di questo però non si accorge nessuno. Non lo troviamo scritto ovviamente in quale percentuale dei programmi, ritornerò su quella scheda però perché temo che ci sia qualche errore. Sempre nei trasferimenti non sono solo quelli statali che sono diminuiti in modo eclatante. Che il governo abbia delle difficoltà economiche lo dice tutti i giorni, però vedo che anche la Regione non scherza in merito ai trasferimenti. I trasferimenti dalla Regione nel 2013 sono stati di 845.000 euro, nel 2014 sono scesi a 372.000 euro, i trasferimenti dalla Regione Lombardia per il 2015 sono stati di 141.000 euro. Beh, cose di poco conto, la Regione in fondo è il luogo in cui si trova il nostro comune. Se vogliamo parlare di autonomie, di regionalità e tutto il resto. Allora, indubbiamente noi questa sera voteremo a favore di questo bilancio. Ha tante problematiche, tante cose non sono state fatte, questo lo sapevamo già in partenza. Credo che però una prima svolta si sia data. Due parole anche sulla problematica dei dipendenti. non la sottovalutiamo indubbiamente. Il problema è grosso, è un problema che va affrontato e che io qui ora raccomando alla Giunta di seguire in modo attento, perché la macchina funziona con questi dipendenti, quindi bisogna essere molto più accorti. È ovvio che a seconda di dove ci si ritrova in questi banchi, questa la bandiera di appoggio viene sbandierata a seconda dei casi. Il problema dei dipendenti non è un problema che nasce oggi. Ci siamo forse dimenticati che il fondo incentivante del 2013, era Ghisellini, è stato chiuso, è stato sanato, è stato pagato dall'attuale amministrazione dopo oltre un anno, mi sembra a fine 2014, giù di lì. Quindi evidentemente c'è qualcosa che ripercorre sempre i tempi. Non dovrebbe più succedere, io è questo che chiedo all'attuale amministrazione, però siamo qui, è accaduto nel 2013, si è ripercorso sul 2014, c'è qualcosa che non riesce più a funzionare in questa macchina. Bisogna, lo diciamo ormai dopo due anni, ma bisogna seriamente adesso cercare di porvi rimedio. L'ultimissima cosa, perché sinceramente non l'ho capita, consigliera Lesma ha posto prima l'attenzione su una scheda, no, non voglio star qui a discuterla, io chiederei all'assessore, magari in una sessione a parte, di riguardarla insieme, perché ho l'impressione che la lettura che abbia dato il consigliere Lesma non è corretta. Perché a pagina 7 le colonne parlano di spese correnti, spese in conto capitale e a secondo se è spesa corrente o se è spesa in conto capitale c'è la percentuale di realizzazione. Poi c'è un'altra colonna che si chiama spesa per rimborso e l'ultima colonna è la percentuale relativa al totale del programma. Quindi quando l'assessore Lesma ha detto nella funzione di istruzione, scusate, consigliere Lesma,
assessore a vita.
Va bene, guarda, se ti fa piacere ti possiamo subito regalare anche la poltrona, non è un problema. Se non ricordo male, tu hai citato alla voce funzione di istruzione pubblica il 28% di realizzo. Allora, questa tabella inizia con le spese correnti, funzione di istruzione pubblica, percentuale di realizzo impegni nella spesa corrente è pari al 98,78%.
Sì, infatti non era quello che avevo.
La spesa in conto capitale, la spesa in conto capitale è del 28%. La realizzazione sul programma totale è 75,99. Poi non sono qui a dire che è stato tutto realizzato, ma forse la lettura è un po' più articolata di quanto non sia stato fatto. Tanto è vero che se io vado nelle spese correnti vedo che c'è realizzo degli impegni 72, realizzo dei pagamenti 87, funzioni di polizia locale realizzo 96, realizzo di pagamenti 94, si attestano sempre su questi, guarda, funzioni nel settore sportivo e ricreativo, il realizzo degli impegni è del 97% sulla spesa corrente ed è il 94% sulla spesa in conto capitale, il realizzo dei pagamenti, cioè è stato pagato solo il 41% di quello impegnato, cioè forse, però chiudiamola qui questa, magari ci ritroviamo insieme e cerchiamo di analizzare meglio questa tabella che probabilmente ha una voce di lettura un po' diversa. Grazie.
Consigliere Lesma, prego per una breve replica.
Allora, niente, soltanto una minima replica prima della dichiarazione di voto, un chiarimento che vorrei dare alla consigliera Recanati sulla scheda. Allora, io mi sono basata sulla leggenda che viene data nella relazione stessa della Giunta, cioè non ho interpretato io questi dati a mio piacimento, ma no, ascolta, appunto, allora leggo testualmente, tra l'altro prima io ho riportato quello che era scritto nella scheda testualmente, era come fosse virgolettato. Con l'approvazione del rendiconto, il Consiglio Comunale è chiamato a giudicare l'operato della Giunta e dei dirigenti, che però non ci sono formalmente, preposti ad attuare le linee programmatiche definite nella relazione previsionale programmatica e a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di inizio esercizio viene quindi confrontata con i risultati raggiunti per fornire un'analisi sull'efficienza e sull'efficacia dei comportamenti adottati durante l'esercizio trascorso, e su questo io mi sono basata. Vengono qui esposti quindi i risultati raggiunti utilizzando le risorse di competenza, indicando il grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare le spiegazioni dei risultati contabili. Orbene, sempre a pagina 2, nel paragrafo risultato della gestione di competenza, viene espressamente specificato nella tabella che segue, eccetera, eccetera, nella quarta colonna le effettive riscossioni e pagamenti che misurano la capacità di trasformare il diritto obbligo in liquidità, ho capito, cioè io non ho detto niente di più, niente di meno di quello che era spiegato nella relazione della Giunta.
Allora, va bene. Sì. Va bene, concludiamo.
La funzione 0600 nel settore sportivo allora, ricreativo che vede il 26%. Il 26%. Allora, è il realizzo pagamenti. Vai a vedere cosa significa percentuale di realizzo pagamenti. Allora, voteremo contro.
Basta così, grazie. Allora, ci sono ulteriori dichiarazioni? Consigliere Cordino.
Dunque, se questa amministrazione avesse lavorato con efficienza, è evidente che noi non ci troveremmo ad avere un avanzo che è principalmente dovuto alle entrate in conto capitale, che per stessa ammissione del funzionario sono state nel fine 2015 soltanto, diciamo, è stata soltanto avviata la procedura dell'espletamento delle gare. Ed è questo che noi abbiamo sempre contestato rispetto all'esecuzione di quello che era la previsione del vostro bilancio. E noi ci troveremo sempre di più in questa situazione, perché anche quest'anno avete approvato il bilancio fuori tempo massimo e quindi tutte quelle attività che dovranno portarvi a chiudere queste opere inevitabilmente ritarderanno il resto, e quindi noi ci troveremo sempre continuamente con un cane che si morde la coda e che crea e porta avanti degli avanzi di bilancio. Quanto alla questione della riorganizzazione, è evidente, signor Sindaco, solo lei lo nega, perché non c'è una persona, un dipendente del Comune, e abbiamo incontrato questa sera le RSU locali, che non hanno esattamente una percezione contraria a quanto lei ha dichiarato. Benissimo, io voglio dire, punti di vista, perfetto, io dico questo. Se la riorganizzazione avesse avuto una sua logica e una sua efficacia e una sua efficienza, noi non ci troveremmo oggi con un avanzo di questo genere. Voi vi troverete a breve con un prossimo nuovo blocco degli straordinari. Questo la dice lunga sul fatto che voi abbiate in qualche modo motivato i dipendenti, perché questo è l'obiettivo finale. E dice lungo, mi fa molto piacere che questa sera lei abbia preso posizione su questa cosa e che invece quello che è considerato da tutti i dipendenti il parafulmine non abbia detto una sola parola rispetto al personale che è di competenza, e quindi parlo dell'assessore Arduino. Noi daremo un voto ovviamente contrario a questo rendiconto.
Altre dichiarazioni? Poniamo quindi in votazione la delibera. Favorevoli? 10. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Poniamo i voti l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? 5. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Il Consiglio Comunale è chiuso alle 22:55. 50. Buonanotte.